It's only a kick. A jump. A block. It's only a serve. It's only a tackle. A run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 18 marzo e queste sono notizie a colazione. Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha firmato al Cairo, in Egitto, un accordo da oltre 7 miliardi di euro con il Presidente egiziano al-Sisi, relativo a 6 ambiti principali tra cui l'immigrazione, la sicurezza e l'economia. Insieme a von der Leyen c'erano anche leader di Austria, Belgio, Cipro, Grecia e la Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, che ha avuto un colloquio di circa mezz'ora con al-Sisi. L'accordo prevede che l'Unione Europea garantisca all'Egitto aiuti economici per 7,4 miliardi di euro tra il 2024 e il 2027, di cui 5 miliardi sotto forma di prestiti e 1,8 come investimenti. Altri 600 milioni di euro saranno erogati come concessioni a fondo perduto e di questi circa 200 milioni di euro dovrebbero essere utilizzati per migliorare la gestione dei migranti presenti nel paese e dei flussi migratori verso l'Europa. Come spiega il Post, in Egitto vivono circa 9 milioni di migranti, tra cui quasi 500.000 rifugiati. Negli ultimi mesi la situazione è stata complicata dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas, nella striscia di Gaza che confina con l'Egitto. Finora il governo di al-Sisi si è opposto alla possibilità di ospitare nel paese i civili palestinesi, che quindi non hanno modo di uscire dalla striscia dato che tutti gli altri confini di terra sono controllati da Israele. I fondi serviranno all'Egitto anche per favorire gli investimenti e rafforzare la propria economia, che è messa molto male. Il paese sta vivendo una delle crisi economiche più gravi della sua storia, con alti livelli di inflazione e un numero sempre maggiore di persone povere. E infatti, ultimamente ha stretto accordi economici anche con altri paesi. A fine febbraio, per esempio, ha ottenuto finanziamenti per 35 miliardi di dollari dagli Emirati Arabi Uniti. Oltre alla Tunisia e ora all'Egitto, negli ultimi anni l'Unione Europea ha stretto accordi simili anche con la Turchia nel 2015 e con la Mauritania a inizio marzo. Uno degli obiettivi principali dei paesi europei è quello di fermare o perlomeno limitare le partenze dei migranti. Finora però non sembra che questa strategia abbia funzionato, dato che i flussi migratori sono aumentati negli ultimi anni. L'accordo firmato ieri con l'Egitto è stato criticato da varie associazioni che si occupano di difesa dei diritti umani, dato che il governo di al-Sisi non è democratico. Il presidente è in carica dal 2013, quando prese il potere con un colpo di stato militare, e negli anni ha trasformato l'Egitto in un regime autoritario, ritenuto ancora più duro e oppressivo di quello di Mubarak, che governò tra il 1981 e il 2011. In questo contesto, come scrive Repubblica, il caso Regeni è stato completamente messo da parte. In 4 ore di trasferta sotto le piramidi, Giorgia Meloni stringe la mano al presidente egiziano al-Sisi. Lo ringrazia per l'ospitalità, gli chiede di affrontare in modo integrato tutte le sfide complesse dei nostri tempi, come la migrazione illegale, e si mette in posa accanto alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Nelle dichiarazioni ufficiali alla stampa, Giorgia Meloni non parla mai del ricercatore italiano ucciso al Cairo nel 2016. Eppure, l'autocrate che ha di fianco, al-Sisi, è considerato il responsabile dei depistaggi e delle coperture a favore dei 4 agenti della National Security egiziana imputati in Italia per l'omicidio. Ieri il Corriere sottolineava come ormai nel Regno Unito non c'è più un solo primo ministro che sia un maschio bianco. Vaughan Gething è stato eletto sabato alla guida del governo del Galles, il primo nero a ricoprire quella carica e il primo in assoluto in tutta Europa. Se si considera che il premier britannico Rishi Sunak, di origine indiana, quello scozzese è Unza Yousaf, musulmano di origine pakistana, e quella nordirlandese è una donna, Michelle O'Neill, si comprende quanto, oltre Manica, la diversità non sia più un obiettivo, ma un fatto acquisito. E che nella Gran Bretagna, propriamente detta, tutti e tre i capi di governo sono persone di colore, conferma che questo è oggi il paese occidentale meno razzista di tutti. Lo stesso Gething ha subito riconosciuto la portata della sua nomina. Vi leggo le sue parole. Oggi voltiamo una pagina nel libro della nostra storia, e non solo perché ho l'onore di essere il primo leader nero di un paese europeo, ma anche perché l'indicatore generazionale ha fatto un salto. Il nuovo premier è un avvocato appassionato di cricket, 50 anni. Appartiene al partito laburista da sempre dominante nella regione che non ha le velleità indipendentiste dei nazionalisti al potere in Scozia. Anche in Galles, però, la spinta ad allentare i legami da Londra si è fatta più forte negli ultimi anni. E Gething ha subito detto che la devoluzione non è qualcosa, sto leggendo le sue parole, per cui mi devo abituare o adattare o scusarmi. La devoluzione, cioè soluzioni gallesi ai problemi gallesi, è nel mio sangue. È ciò che ho sempre saputo. I laburisti al potere hanno l'appoggio esterno del Plaid Cymru, il partito nazionalista gallese favorevole a un referendum sull'indipendenza. Il nuovo premier è nato in Zambia, da padre veterinario gallese e madre contadina africana. È arrivato in Gran Bretagna solo all'età di 2 anni e ha raccontato in passato di come la sua famiglia abbia sofferto il razzismo. A suo padre venne rifiutata un'offerta di lavoro dopo che si era presentato accompagnato dai familiari neri e lui stesso da ragazzo a scuola era stato bullizzato per il colore della pelle. Gething ereditò una situazione non facile e il Galles è stato di recente attraversato dalle proteste degli agricoltori, infuriati per le nuove leggi ambientaliste. Sconta lunghissime liste d'attesa nella sanità pubblica, come il resto della Gran Bretagna, e ha visto una forte opposizione al nuovo limite di velocità di 30 km orari imposto in tutti i villaggi e nei centri cittadini dal premier uscente. Staremo a vedere come se la caverà. A proposito di limiti di velocità, in questi giorni è in discussione alla Camera la riforma del codice della strada, un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso settembre e sostenuto soprattutto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il testo è stato molto criticato da varie associazioni di attivisti per la sicurezza stradale che durante lo scorso fine settimana hanno organizzato manifestazioni in diverse città italiane. Sostengono che la riforma avvantaggi principalmente gli automobilisti a scapito dei pedoni e dei ciclisti e che non faccia nulla per affrontare una delle cause principali degli incidenti stradali, ossia la velocità troppo alta delle auto. Torno sul post che spiega bene come il disegno di legge sia diviso in due parti. Nella prima propone delle modifiche all'attuale codice della strada, approvato nel 1992 e poi modificato varie volte negli anni. Nella seconda introduce una legge delega che attribuisce al governo il compito di riorganizzare, tramite decreti legislativi, le norme sulla motorizzazione e la circolazione stradale. La legge delega è appunto un tipo di legge con cui il Parlamento delega al governo la funzione legislativa su una certa materia. La riforma rende più dure le pene e le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di stupefacenti, oppure mentre usa il cellulare o altri dispositivi elettronici, soprattutto in caso di recidiva, ossia dopo la seconda infrazione da parte della stessa persona. Per esempio viene introdotto il cosiddetto alcolock, un dispositivo che impedisce l'avvio del motore dei veicoli su cui è installato se rileva nel conducente un tasso alcolemico superiore allo zero. Funziona come un etilometro, bisogna soffiare in un apparecchio. Per quanto riguarda i limiti di velocità, viene soltanto alzato l'importo delle multe per gli automobilisti che li superano nei centri abitati per almeno 2 volte all'anno. Ci sono alcune modifiche alle norme sui rilevatori di velocità, comunemente chiamati autovelox, che però è un marchio registrato dall'azienda fiorentina Sodi. Se un automobilista supera i limiti di velocità più volte nell'arco di un'ora sullo stesso tratto stradale, dovrà pagare solo la sanzione più alta aumentata di un terzo. Al momento invece le sanzioni sono cumulabili, quindi se si supera più volte il limite sullo stesso tratto di strada, bisogna semplicemente pagare più multe separate. Un principio simile è applicato alle zone a traffico limitato, le ZTL. In base alla riforma, se si fanno più accessi nella stessa ZTL in un solo giorno, sarà sufficiente pagare una sola multa. Sono due misure fortemente benevole nei confronti degli automobilisti. Inoltre, viene aggiunto l'obbligo di fare verifiche periodiche di funzionalità e di taratura su tutti gli autovelox installati, una misura che il ministro Salvini aveva presentato come uno stop agli autovelox selvaggi usati solo per fare multe. Nella pratica verranno aggiunte diverse operazioni burocratiche e controlli sul loro funzionamento che, secondo gli attivisti, renderanno più difficile installare nuovi rilevatori di velocità e quindi anche punire chi non rispetta i limiti. Secondo Alberto Gianera, attivista per l'associazione Città delle Persone, la riforma si concentra sulle persone che usano alcol o stupefacenti con visioni semplicistiche che non risolvono un problema più endemico. Non fa niente o quasi niente su velocità e distrazione. La riforma interviene in senso restrittivo anche sulle piste ciclabili e prevede, tra le altre cose, che le condizioni per la loro realizzazione siano stabilite da un decreto del Ministero dei Trasporti. Il decreto dovrebbe essere approvato entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge, ma gli attivisti temono che la scadenza non venga rispettata e che a causa dell'incertezza alcune amministrazioni locali finiscono per perdere finanziamenti pubblici o fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vengono anche eliminate le cosiddette case avanzate, una definizione introdotta nel 2020 per riferirsi agli spazi riservati ai ciclisti negli incroci regolati dai semafori. Sono spazi davanti alla linea d'arresto delle auto in cui le bici possono aspettare che il semaforo diventi verde e in sostanza partire prima delle auto. Con la riforma saranno sostituite da zone di attestamento ciclabile, spazi simili che però potranno essere attivati solo su strade dove il limite di velocità è di 50 km orari e dove è già presente una pista ciclabile, con peggioramento della sicurezza per i ciclisti su tutte quelle strade. La riforma, inoltre, elimina l'obbligo per gli automobilisti di dare la precedenza ai ciclisti. Dovranno solo, leggo tra virgolette, prestare particolare attenzione. Una formulazione vaga e che, in caso di contenziosi, permetterà un'interpretazione più larga della norma. Viene anche introdotto l'obbligo per le auto che sorpassano una bici di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri, ma solo ove le condizioni della strada lo consentano. Che anche questa è una formulazione un po' vaga. Secondo l'Istat, nel 2022 le cause più frequenti per gli incidenti stradali erano la guida distratta, l'eccessiva velocità e il mancato rispetto della precedenza, che insieme costituivano il 38,1% delle cause degli incidenti. Gli attivisti ritengono che la riforma non intervenga in modo adeguato su questi fattori e soprattutto sul problema della velocità. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.